Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Allora vi devo dire una poesia, ragazzi. Muore la pecora, muore l'agnello, muore il bue e l'asinello, muore la gente piena di guai, ma i rompicoglioni non muoiono mai.
Torna in camera, Maurizia.
No, c'è la scorreggione in camera, non posso.
Rischia di prendere i batteri fuori, deve stare in camera sua, isolata. Maurizia, devi tornare in camera.
Tornare in camera, va bene, torno in camera. Non rompetemi i coglioni, però. In camera c'è quella scorreggione lì, non si può stare, c'è una puzza di merda!
Agli scherzi dei bambini che fanno... Ah, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone!
Se non l'avete riconosciuta, quella prima era la signora Maurizia Paradiso, ricoverata al reparto oncologico dell'ospedale San Gerardo di Monza, che protestava perché la sua vicina di letto, anch'essa credo malata oncologica, malata di cancro, scorreggiava. Ragazzi, però di malati di cancro parliamo seriamente, non solo con Maurizia Paradiso, che per carità ha i suoi problemi e però prende la vita in quel modo,
ecco.
Perché voglio dirvi una cosa molto semplice, molto chiara, molto netta in apertura di trasmissione.
Meno male.
Roma è veramente una latrina. Roma è veramente una città che fa schifo. Una città da cui scappare. Per fortuna io ci metto piede pochissime volte all'anno e quando ci vado me ne vado disgustato, disgustato, anche se però vado in posti ovviamente privilegiati rispetto agli altri, per carità.
Appunto.
Allora, a Colle Oppio ci sono immigrati che se mangiano i gatti. Lasciamo perdere lo stupro, che è una vergogna, di quella australiana. Hai saputo poi che quel romeno era stato già in galera? Era stato già in galera per
il magnaccia, vuol dire.
No, il magnaccia, anche faceva anche il magnaccia.
Il magnaccia, quello che sfrutta le prostitute,
sì,
con
certo,
cui qualche miserabile ci è andato in
ma
tutti
che
questi
c'entra?
Anni.
Questo è da condannare pesantemente. Questo
no,
signore,
molto da condannare.
Questo
certo.
Signore cosa ha fatto? Era stato arrestato quel signore che ha stuprato l'australiana.
Quel magnaccia che ha stuprato.
Faceva il protettore di una
ecco,
sua
appunto,
connazionale.
Che magari qualcuno degli ascoltatori c'è pure stato.
Ma
qualche miserabile.
Non è colpa sua perché non lo sapeva. Ha tentato di ucciderla una volta. È stato arrestato e poi è stato liberato.
Pazzesco.
È stato scarcerato questo signore, capito? Allora, vi dicevo, Colle Oppio, immigrati che si mangiano i gatti. Colle Oppio, piena di rifiuti, di mondezza, di droga, e stuperano le donne così,
beh,
senza problemi.
È successo una volta, per fortuna. Non
è successo una
più.
Volta. È successo
una di
volta.
Troppo, diciamo. Una di troppo.
Gente che caga sotto il Campidoglio. Hai visto quelle immagini, no?
Sì,
hai visto quelle
sì.
Immagini di quello che con i passanti davanti, con i turisti e con i vigili inermi, che non fa. Nessuno interviene, forse nessuno telefona, magari non se ne sono accorti, non lo so. Uno che caga tranquillamente e si pulisce. Mamma mia, altro che Napoli, ragazzi. In tutto questo c'è un ospedale. C'è un ospedale. Io vi dico, ragazzi, io ci sono stato solo una volta in vita mia al San Camillo, credo, quando abitavo a Roma. Solo una volta, non mi ricordo, accompagnare qualcuno al pronto soccorso. Mai più. Stiamo parlando di 20 anni fa già, 20 anni fa. Mai più. Il San Camillo di Roma è un ospedale che andrebbe chiuso. Chiuso. Prima bombardato, senza persone ovviamente, no? Cioè raso al suolo e poi rimesso in piedi, completamente. Rimesso in piedi. Con nuove regole e tutto. Una roba indescrivibile. Allora, un signore che forse dopo sentiremo, un signore ha ricoverato il padre,
sì,
malato terminale di cancro, e se l'è visto morire in 56 ore, non in una struttura protetta, non nel silenzio come dovrebbe essere, no? ma in mezzo a gente che mangiava la porchetta, in mezzo a gente che se mangiava qualsiasi cosa, tossici, ma non perché, non dico tossici perché fanno schifo i tossici, semplicemente perché non possono stare insieme, no?
Non possono essere adeguato, cioè.
Andiamo su. Com'è che si chiama questo signore? Questo è il Cairoli, sì, Cairoli, che tra l'altro è pure un collega, un giornalista, vabbè, comunque chi se ne frega, non è questo l'importante.
E mio padre è stato messo in questo stanzone insieme a decine di persone, uno stanzone come fosse una camerata militare, e con tutti a vista. E quindi mio padre in quelle condizioni, con accanto gente che rideva, scherzava, senza contare poi che c'è un orario di visita, quindi orario di visita in cui entrano tutti, portano pizza e panini ai parenti, quindi io ero accanto a mio padre e a 5 metri c'era una persona che mangiava un panino con una porchetta e rideva e scherzava. Il problema è stato poi sentirsi anche dire che eravamo fortunati perché ci avevano riservato un angolino un pochino più appartato e perché avevamo un paravento che non serviva, che non bastava, però ci siamo sentiti dire che il paravento serve per tutelare la privacy dei pazienti che vengono visitati.
Vabbè ragazzi, ogni commento è superfluo e inutile. Che cosa aggiungere di più a questo racconto semplice, scarno, a questo racconto molto, molto crudo? Cioè, cosa devi dire di più? Cioè, dovresti andare lì dal direttore
fare
sanitario,
un'indagine, mandare gli ispettori.
No, vabbè,
almeno,
ma queste sono cose che farà
la
Lorenzin, che tanto fino adesso dormiva sul San Camillo. Dormiva.
Ah, che dormiva, chissà.
Signore direttore sanitario del San Camillo, invece di rispondere in maniera formale, no, qui ci sono un sacco di ricoveri e poi le comunicazioni.
No, ha detto non siamo attrezzati. Non sì, dovevano.
Ma...
Una tra le cose più gravi che ha detto il direttore.
No?
Ha detto,
no,
non doveva portarlo qui il figlio, non doveva portare lì il padre perché qui non siamo attrezzati.
Ma dimettiti immediatamente, direttore sanitario
assurda.
Del San Camillo, vattene. Vabbè, comunque, ragazzi, non voglio cominciare così, se non mi piglio un colpo peggio che a Parenzo.
Ma è San Camillo dopo.
Sì, no, per fortuna no, vado a Milano.
Sei a Milano, sì.
Scusami, c'è una piccola differenza tra gli ospedali di Milano e San Camillo.
Comunque oggi è successo di tutto, tra il Parlamento Europeo e il Parlamento Italiano,
sì,
si meno tutti,
si
tra
tutti.
Di loro si meno, una cosa
peggio pazzesca. Peggio che la Zanzara.
Peggio, ma qui in confronto è Cambridge.
Allora, scusate, ridiamo un po', Vanna Marchi nell'anticipazione dell'intervista di Costanzo.
Vanna Marchi, sì, ho visto il trailer ieri.
No, ma senti questa cosa
qua. Ho visto
qua.
Il trailer?
Senti,
trailer.
Taccata, faccio quello che fanno gli altri, senti.
Sentiamo.
Vanna Marchi truffatrice, Vanna Marchi delinquente, Vanna Marchi galeotta, Vanna Marchi fa in realtà quello che fanno gli altri.
C'è Parenzo, Vanna Marchi come te, come
Vanna
te.
Vanna Marchi
come
ha
te.
Fondato oggi il comitato per il referendum, voteremo sì, io do nascimento e anche la mia adorata figlia straordinaria, d'accordo? D'accordo?
Ma bisogna dare un contributo a questo comitato?
70.000 euro!
No, come?
A cranio! Per votare sì! 70.000 euro!
Ma basta andare.
Altrimenti avrai la maledizione! Ci sarà la Brexit! Morirai! La morte dei primogeniti! Le cavallette!
Ma basta!
I bidocchi! L'Italia sarà invasa dalle locustre!
Ma
e noi diciamo sì! Vota sì! Vanna Marchi! Vota sì al referendum nel comitato www.vanamarchi.it.
Ma
ogni volta che ci vai sopra 70.000 euro.
Ma scusa,
solo 70.000 euro.
Ma basta
euro.
Andare alle urne e votare.
Tu avrai pidocchi, scabbia, cavallette, ma, la peste.
Ma non è così.
La peste, d'accordo?
Ma scusa,
c'è il comitato anche.
Ma
della
basta
Vanna.
Andare alle urne e votare. Non c'è bisogno di andare. Scusi Vanna, non c'è bisogno di iscriversi al comitato Vanna Marchi.
Comitato,
cioè, basta...
d'accordo.
Comunque tra le righe ha detto che come te Vanna Marchi fanno quello che fanno tutti,
cioè, quello
che faccio quello che fanno gli altri,
mi sento offeso,
compreso Parenzo. Comunque ragazzi, la cosa più incredibile del
come
mondo,
come sta quella adorabile figliola, signora nobile,
ti prego,
allora
ti...
come sta,
c'è un elemento
nobile?
Molto semplice, un'altra
è
cosa
adorabile,
c'è un'altra cosa che mi fa impazzire, che un'altra. Cioè, la cosa che mi fa impazzire è la questione di quella latitante calabrese dell''Ndrangheta,
sì,
detto la mamma, detto la mamma,
la mamma. Sì.
Perché detto la mamma, poraccia?
Non era buono.
Le mamme d'Italia
mamma,
dovrebbero
forse
offendersi, sì, in maniera clamorosa. C'è questo tizio che si chiama, credo, Pelle, signor Pelle, signor
Pelle.
Antonio Pelle,
professor Pelle.
Sì, latitante da non so quanti anni, perché ovviamente era fuggito perché si era dichiarato malato. Cioè, l'Italia è un paese
malato,
in cui un latitante dell''Ndrangheta catturato si dà malato, ovviamente finto malato,
coinvolto
e poi scappa.
In una delle stragi più sanguinarie degli ultimi tempi.
Comunque questo signore Pelle viene trovato dentro un armadio a casa sua, vicino Bovalino, nei dintorni di Bovalino.
Un paesino di 5.000 anime.
Sì, allora questo qua,
dire questo, non
e,
era
noi,
New York.
E noi siamo con la gente esulta, fanno pure le conferenze stampa, adesso perché io non
beh,
me la voglio
sì,
prendere.
Giusto, però.
Sì, ma non me la voglio prendere con le forze dell'ordine, perché per carità, non è anzi, colpa loro. Sì, certo, ricevono direttive da altri, il problema sono altri. Ma vi pare normale esultare perché uno viene catturato dentro un armadio a casa sua? Uno si dovrebbe vergognare. Cioè l'Italia si dovrebbe vergognare per il fatto che, almeno fate finta, non fate vedere le immagini di uno che viene fuori dall'armadio, perché c'è da vergognarsi. Quello stava a casa sua dentro un armadio. Dentro un armadio. E noi siamo contenti che quello là sia stato catturato. Non dobbiamo essere contenti. In parte sì, ma anche vergognarci. Last night, a little
dancer came dancing to my door. È così che voglio il Parenzo, seduto su quella sedia alla Zanzara. È al top in questi giorni, dobbiamo ammetterlo. Mi sta sul cazzo, ma questi giorni è spettacolare, spettacolare.
La Zanzara.
Ah, le piogge a Pozzuoli, tu capisci? Capisci che poi uno diventa pazzo, eh? Le piogge a Pozzuoli. Cioè uno deve sentire alle 18.47 mentre uno fa un racconto, mentre sta lì che si, no, che si accalora, che si appassiona alle vicende dell'Italia, alle vicende del mondo un po' meno, insomma alle vicende del Parlamento, eccetera, eccetera. La pioggia a Pozzuoli. Vado ai matti, io vado ai matti. Comunque ti dicevo di pelle, no? Ti dicevo sì. Di pelle. Allora, è inutile nasconderci, Lorenzo, pochi minuti fa tu eri, non eri ancora arrivato in redazione, purtroppo no. Eri col telefono, no, non per colpa tua, perché uno studio era occupato, i soliti
no,
casini.
No, cioè, c'era gente che lavorava.
Abbiamo
non
fatto
è che stavano...
una telefonata nei dintorni di Bovalino, a Casa Pelle, perché insomma non è possibile qui gli armadi, cioè bisogna controllare se gli armadi di Bovalino, negli armadi di Bovalino si nascondono dei latitanti, perché qui sembra che appunto negli armadi escano a un certo punto fuori.
C'è questo rischio, sì.
Dei latitanti. Casa Pelle Bovalino.
Pronto?
Sì, Casa Pelle?
Sì, chi è?
Buonasera signora, buonasera. Chiamo da Roma, buonasera.
Chi volevo?
Scusi, lei ha un armadio a casa?
Allora tu non hai l'armadio, perché?
No, sì, ma volevo sapere se c'ha l'armadio. Qui il Ministero del Sud, c'ha l'armadio? Va a controllare un attimo, controlli un attimo dentro se sulla parete, batta sulla parete un attimo dentro l'armadio, signora.
Ma perché? Scusa.
È importantissimo, il Ministero del Sud qua è fondamentale. Batta.
No, vai.
Guardi, apra l'armadio,
Io ne ho due o tre armadi.
Uno, iniziamo da uno, signora, potrebbe essere importante, non sappiamo chi c'è dentro, apra l'armadio.
E che devo guardare?
Allora, apra un armadio, faccia bussi, veda un po' se c'è qualcosa, se si apre qualcosa. Se non si apre qualcosa, torna qui al telefono da me. Che telefono c'ha? Fisso o portatile lei?
Io sei fisso.
Fisso.
Cioè... portatile. No, scusa, è su Bordalex.
Vada a guardare un attimo.
Ma scusa, mi sto scherzando o lo dice vero? Ma non è che viene un terremoto?
Ma che terremoto, signora? Ma che scherzando? Qui è il Ministero del Sud, ma sta scherzando? Controlli un attimo.
Chi è su Ministero del Sud?
Scusi, signora, sono un funzionario dello Stato, il Ministero del Sud. Mi va a controllare questo armadio, per favore?
Allora ora vado, dai. Ora lo porto con mio telefono.
Ecco, lo porti.
Se mi scherzate, mi faccio i pentiti.
Ma no, per carità, no, noi non stiamo scherzando. Non scherziamo mai, signora. Vado un attimo a controllare.
E ne faccio gli scali che hanno sopra.
Non capisco, signora, parli in italiano. Le scale, per andare sopra, sì, le scale.
Sì, ora capisco. Ho fatto le scale, per andare al primo piano.
Apra l'armadio, signora Pelle, apra.
Ah, dove mi dia questo numero, scusate?
Beh, sull'elenco telefonico, signora. Scusi, signora, mi ci perdoni, ma è importante, importantissimo. Là ci potrebbe essere gente nascosta.
Io non vedo niente all'armadio.
Niente, apro un altro, vado in un altro. Scusi, signora, ma qui è pieno di gente che si nasconde negli armadi, lì a Bovalino, scusi,
Che mi arraggiate, mi state facendo la cronaca per ieri.
Ha sentito che è successo, no? Questo che l'hanno scoperto là, un pelle, un tale pelle. Stiamo facendo dei controlli.
Stiamo cercando, mi che io non ho niente a fare con figlio.
E ho capito, apra gli armadi, magari ce n'è un altro pelle là dentro.
Sì, andavo figlio. No, state zitto, non facete su scherzi. Guardate.
No, ma che scherzi, apra... Signora, apra l'altro armadio, è importante, controlli
signora,
bene.
Scusi.
Aspetti che le passo il funzionario, aspetti un attimo.
Pronto? Pronto? Scusi la
gravità. Cosa volete?
Sì, sono l'assistente del dottor De Crux. scusi l'aggressività del collega, è un fatto di salute nazionale. Nel suo paese ci sono dei pelle che si nascondono nell'armadio.
Scusate, guardate che io non ho niente a che fare con queste pelle.
Ma vada a controllare lo stesso nell'armadio, sì.
No, da me non viene nessuno. Io non li conosco, è stato vicino del meglio.
Ma uno la... perché?
Non fate nomi.
Perché non fate nomi, signora?
No.
Come no? Ma lei la...
Guardate, io sono pelle di Pozzo di Bovalino. Loro sono pelle di San Luca. E io non c'entro niente con
te. Ah, ho capito. Che so, quelli sono mafiosi, allora.
Certo, ma è stato zitto piuttosto, state patata oggi.
Ma perché, non, mia, perché dobbiamo stare zitti?
Sì, no, non si parla, perché ci sono voci dappertutto qua.
Mamma mia, le voci dappertutto, come mai?
Sì. Lei deve dire con noi, lei è felice che hanno catturato questo criminale Antonio Pelle.
Sono stato zitto, che non mi dice niente, ciao.
Aspetta,
ciao.
Signora, ferma.
Come silenzio.
Signora.
Me ne vado, zitto.
Ma lei deve dire, l'andrangheta fa schifo, signora.
State zitto.
Zitto.
Antonio Pelle fa schifo, lo urli.
Signora.
No, io sono pelle originale. State attenti.
Aspetti, vada signora, vada nell'altro armadio un attimo, per sicurezza.
Ma dove lei vai?
Per sicurezza, lei vada a controllare.
Io devo andare a Bovalino ora. Vi saluto, ciao.
Signora, vada a controllare l'altro armadio. È sicura che quello che ha controllato non c'è niente, sicuro?
Zitti.
Marco Pavia, vai. Marco Pavia, dimmi. Marco, vai.
Pronto, buonasera a tutti.
Dimmi, Marco, vai.
Ma il discorso di ieri sera, adesso non so se oggi te lo tratterò ancora.
Devi fare, non ti dilungare troppo, vai.
No, velocissimo. Prostituzione sì o prostituzione no? Prostituzione sì, sempre, tutta la vita. Velocissimo.
In che senso, scusami Marco?
La prostituzione è necessaria nella società, ma è necessaria perché?
Molto bene, perché?
Perché secondo me permette anche una sorta di educazione sessuale a chi magari non ha modo di...
L'educazione, se non siamo mica negli anni 50, dai,
hanno difficoltà se non a pagamento,
anche al giorno d'oggi,
certo.
Purtroppo qualcuno deve...
Cioè, hai difficoltà tu se non vai a pagamento?
Ma sicuramente, lui è uno di quelli che ha difficoltà.
Hai difficoltà se non paghi una puttana?
No, io no, non parlo per me.
Ah, qualcuno... in generale dici, in generale.
Non parla però.
Ah, ok, Fabrizio, provincia di Roma, dai, Fabrizio.
Buonasera ragazzi.
Dimmi Fabrizio, dimmi.
Allora, stasera mi hai toccato degli argomenti. Intanto ho chiamato perché volevo raccontare una cosa bella che mi è successa.
Dimmi Fabrizio.
Comunque, mi ha parlato del Ciancamillo.
No, aspetta, prima la cosa bella, dai, prima la cosa bella, poi dopo...
volevo parlare, prima la cosa bella, poi dopo, vabbè. Mi sono innamorato di una puttana.
Vabbè, ma adesso così, detto così, come...
Detto così, uno...
Sì,
Giuseppe,
sembra... Allora, a questo punto, scusa, adesso abbiamo la pubblicità, la pausa, come
sembra... Sembra che sempre... non sto di così tanto per dirlo.
E allora, quando è che ti sei innamorato di questa prostituta?
Da circa un mese.
Un mese?
Allora, circa un mese.
Ce l'hai il telefono di questa?
Sì che ce l'ho, memorizzato. Certo.
Allora, tranquillo, adesso facciamo tutto dopo, non ti preoccupare. Voglio accertare la tua onestà, se è vero quello che dici. Allora, facciamo un bel collegamento con te e la tua nuova innamorata, che pare essere anche una prostituta, non so se ancora... Eserciti, a tra poco.
Torna in camera, Maurizia.
No, c'è lo scoreggione in camera, non posso.
Lasciati un parenzo e alla defecarsi io non ci penso.
Il segnale orario vi è offerto da
Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica.
Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
Vi presento La Zanzara.
Ciao Cruciano, ma perché non fai il gradazzo col culo tuo? Non mette in mezzo la gente, Cruciani. Guarda, già ti ho dato un avvertimento io, Cruciano. Tu pensa che fai una brutta finaccia se la fai finita con questa cazzo di Calabria. Dammi retta, lascia perdere, Cruciani. E non mette in mezzo alla gente, Cruciani. Batteci a fare una passeggiata lì giù da quei parti. Così ti rendi conto come funziona lì. Hai capito? Non fa tanto lo stronzetto. Capito? Se no poi dopo non te devi arrabbiare quando che ti dico che sei un pezzo di merda. Far gradazzo col culo tuo. ciao amico mio.
Crucia, mi chiamo Ciruzzo Sceriffo e ti volevo dire una cosa. Ti vorrei tenere vicino mattinessi, per lungo periodo. Per il semplice motivo di sputambacci minimo ogni 20 minuti. Ma proprio sputambacci come senza la parola. All'animo strunzo che si stai parlando di Roma neanche in Napoli. Ma impara a fare poco l'uomo se non ti avessi chiamato uomo. Stai parlando di Roma e parli di Roma, strunzo.
Ragazzi, di nuovo Vanna Marchi, risentiamo Vanna Marchi, stasera Maurizio Costanzo. Che dicono i parenti o le vittime delle truffe della signora Marchi? Cosa dicono? Non dicono nulla in televisione? Marchi.
Vanna Marchi truffatrice, Vanna Marchi delinquente, Vanna Marchi galeotta, Vanna Marchi fa in realtà quello che fanno gli altri.
Da giovane truccavo i morti. Senti, senti.
Lei da giovane truccava i cadaveri,
sì,
vero?
Per mandare da mangiare ai miei figli, sì.
Ma che gli faceva? Gli occhi, li metteva a posto?
Guardi, le prime volte volevo morire anch'io. Avevo il terrore veramente, mi ricordo.
Ma poi ci ha preso la mano, no? Quante ne faceva al giorno?
E quelle che c'erano, a volte ce n'erano tre, a volte sette. Dipende.
Ma sette morti si facevano?
Ma li truccano tutti, perché... Perché? Sembra strano, ma quello è un mestiere molto redditizio, Si guadagnava molto, sì.
Allora, ragazzi, adesso vi faccio ascoltare.
Poi spariva il cadavere e chiedeva il riscatto, magari anche.
È sparito il cadavere!
Dici, come, signora? Ce la stava truccando lei.
È sparito! Se rivolete la salma, sono soltanto 95.000 euro più IVA! D'accordo?
Ma dici, come, il cadavere. Così.
Vabbè, allora, ragazzi.
Che paese, ragazzi.
Beh, il paese in cui il direttore sanitario di un ospedale come il San Camillo, che ovviamente sarebbe, ripeto, un ospedale da abbattere domani mattina.
Non lo so.
Un signore che si chiama, credo, Casertano. Ha giustificato così quello che è successo al signore di Roma, che si è visto morire in 56 ore, il padre, al pronto soccorso, malato terminale, senza nessun tipo di privacy, così. Gettato tra gli altri, tra persone che mangiavano la porchetta e cose di questo tipo.
Questa tipologia di pazienti purtroppo deve essere presa in carico da questo tipo di strutture, che sono strutture che si chiamano territoriali, cioè della ASL del territorio, che in grado di offrire quell'assistenza umana, la morte a casa propria e non in alcune mura ospedaliere, dove non si è attrezzati proprio questo genere, si è attrezzati per salvare la vita, non per accompagnare la morte.
Beh, dice non siamo attrezzati per accompagnare la morte, però amico mio, quando ormai la situazione uno dovrebbe, no? Dovrebbe in realtà comunicare che c'è questa situazione di emergenza e trasportarlo altrove,
cioè, no, io direi che non sono attrezzati, punto.
Sì,
non
per ancora la vita, ancora senti, la morte... senti quest'altra considerazione che fa questo tizio, che si dovrebbe dimettere domani mattina, cioè quelle, anzi ieri.
L'ospedale però non può essere ritenuto responsabile del fatto che viviamo in una società che rifugge l'idea della morte, cioè noi che lavoriamo in sanità, noi vediamo la morte tutti i giorni perché sappiamo che è una componente della vita.
Ma cosa c'entra adesso che l'ospedale, noi, la società rifugge l'idea della morte? Cosa c'entra? Ma qui non è in dubbio il fatto, non è che il figlio ha detto oh mio padre non deve morire, me l'avete fatto morire, no, voleva morire, diciamo, bene, cioè voleva morire un po' più protetto, non che gente che lo schiamazzi, gente
non
che entra, gente
decente,
che esce,
dai.
Una roba
che
pazzesca, dai ragazzi. Allora Roberto Milano, vai Roberto.
Dovreste
aspetta Roberto, cose... no? Roberto, e dai, forza.
Dovreste parlare di cose che sapete. Sì. Il malato.
Noi sappiamo quello che abbiamo letto.
Non si porta al pronto soccorso. I familiari hanno sbagliato.
È arrivato Roberto, è arrivato
non vai
lui.
All'obitorio, se hai una gamba rotta, non vai all'obitorio.
Roberto, quando erano andati lì non sapevano che era terminale. Se non sai le cose, tu che non sai le cose, leggi, impara, capra. Pronto?
Io sono qua.
Allora, non sapevano che era terminale quando è andato al San Camillo, perché gli avevano detto che sarebbe campato altri 2-3 mesi, 2-3 anni, una cosa di questo tipo, capito?
Non è vero. Non
ma come
è vero.
Non è vero? L'ha detto lui, il figlio, ma che vuol dire?
Ma allora, il figlio adesso si sta giustificando perché ha accompagnato un malato terminale nel posto sbagliato.
Ma insomma, quando mai? Non dai, penso,
il
ma...
direttore ha detto che non sono attrezzati, ma è giusto? Come fa un pronto soccorso ad attrezzarsi per i malati
e allora,
terminali?
Una volta che lui, e allora dovevano, una volta visitato, consigliargli di andare da un'altra parte, non sbatterlo lì. Ma insomma, lei non sa niente, ma di che parla?
No, sei tu che non lo sai.
È arrivato l'ispettore Clouseau.
Allora,
scusa,
il
ma se stava per morire, le pare possibile, le pare normale se sapevano che stava per morire che lo portavano a pronto soccorso? Cioè, sarebbero
ma
stati...
hanno sbagliato i familiari.
Ma anche fosse, ma anche fosse che dovevano portarlo in un altro istituto e non al pronto soccorso. Quando uno sta male lo portano a pronto soccorso e poi saranno loro a capire la patologia e a metterlo
ma
in un posto adeguato. No, furbo.
Non si può soccorrere un malato.
Non si può, è arrivato lui. Ma lei di che cosa si occupa esattamente?
È un malato.
Ma lei di cosa si occupa? Nella sua triste quotidianità, di che cosa si occupa lei? Oltre a telefonare qui e va bene.
No, io ho telefonato, ma scusatemi se ho abusato della vostra pazienza.
Ma no,
io...
pazienza, ma no, della sciocchezza. Siamo noi che abbiamo dovuto subire 40 secondi di sciocchezze.
La contestazione è giusta, però ripeto, non sapevano, Roberto, non sapevano, quando l'hanno portato lì a San Camillo, non sapevano che era... che erano gli ultimi giorni di vita. I dottori, ma questa è un'altra partita, avevano detto altre cose. Emilio da Verbania, dai, Emilio.
Ciao Giuseppe, senti, io ti voglio solo dire una cosa, no?
Dimmi.
Stamattina, stasera hai aperto la trasmissione parlando della questione di Roma, che è uno schifo, io
sì,
ho
sì.
ragione. Ci sono stato parecchie volte, fa schifo.
Sì.
E fino alla settimana scorsa abbiamo parlato di quel caso dell'uomo aggredito sul treno, giusto?
Sì, la metropolitana, sì, allora?
Esatto. Hai parlato chiaramente che la gente ha diritto ad avere paura, ha diritto a farsi cazzi.
Cosa c'entra? Scusa, non ho mica citato un caso in cui la gente è intervenuta o doveva intervenire.
Fammi arrivare al concetto. Oggi abbiamo parlato anche di persone ritrovate nell'armadio, tutto il paese sapeva che quella persona era lì, ma nessuno
parla. Non lo so, presumo che sapessero.
Ma
non lo
certo
so.
Che lo sanno, lì hai sentito la signora, silenzio. Acqua in bocca, questo è il cancro di questo paese. Acqua in bocca.
Ma che c'entra, che c'entra con quello che ho detto io?
C'entra col fatto che fino a due giorni fa declamavi il fatto che la gente si deve fare i cazzi
ma
suoi.
Io non ho detto che si deve fare i cazzi propri in generale, ma figuriamoci, sono il primo che non si fa i cazzi propri. Che c'entra?
Dalle cose piccole,
ma che cose piccole? Sto dicendo di una situazione di cui non si sa nulla, di due persone che fanno una rissa all'interno della metropolitana. Dai, Emilio, che c'entra?
E non ti ci metti.
Ma cosa? No, io quando due si picchiano in metropolitana, io non mi ci metto.
Cosa fai? Come la signora?
Cosa?
E via.
Ma vai a cagare, vai.
Eh sì, per questo paese siamo messi così.
Ma finiscila,
e
buffone.
Tutti fanno i cazzi propri.
Ma cosa c'entra?
Cadono in mezzo alla strada, tutti giri dall'altra parte, perché tu non ti ci metti. E quello non si ci mette, quell'altro non si ci mette, sì. E tutti quanti ce lo prendiamo.
Hai fatto il tuo coso? Hai fatto il tuo
Hai
fatto il tuo comizietto? Hai fatto il tuo comizietto contro il conduttore? Hai fatto il tuo comizietto?
Dici una cosa che poi dopo te la rimangi.
Ma non mi sto rimangiando nulla, cioè dipende dalle situazioni. Certo, se vedo una donna violentata, cioè per strada all'interno,
fai i cazzi tuoi.
No, non mi
paura.
Faccio i cazzi miei. Ma per che carità. Cazzo dici? Ma quando mai? Ma non ho mai detto una cosa del genere, la direi mai. Se vedo una ragazza che fugge violentata con uno che tenta di violentarla,
Giuseppe,
chiaramente intervengo, amico mio. Che ti devo dire? Credo, ma non è vero
questa cosa o non ce l'hai.
Ma quando mai? Dai, su. Giuliana, Roma, vai, Giuliana, dai. Giuliana, dimmi.
Buonasera Parenzo.
Buonasera.
Volevo dirvi che sono d'accordo con il signore che ha parlato prima.
Cioè?
Perché molte persone di fronte a un malato terminale che è difficoltosissimo curare
E
lo portano ai nostri
ma
dati.
Non è
allora...
questo il caso. Non è questo il caso. Non si sta parlando di persone che non si possono permettere
colpa del figlio,
di soccorrere o di assistere
non
una persona.
Non è colpa del figlio, assolutamente.
Ma me l'hai detto
gli
prima.
Ospedali allora,
hai detto
no,
che l'ha portato in ospedale per liberarsene. Ma di che stai parlando? Dai.
Per 56 ore io l'avrei preso e l'avrei portato in un altro posto. Poi al primo posto di polizia si va a denunciare.
Ma io non lo so quando ha saputo che stava per morire, amica mia, cioè non lo so.
No. Allora,
cioè tu dici che non se lo volevano portare in casa, ma bisogna avere anche l'assistenza, non si reggeva in piedi.
56 ore non si fa stare un malato terminale. Dopo 4 o 5 ore.
Ma quello
ore,
devono essere i medici a dimetterlo dall'ospedale.
Ma se il medico ti mette in codice giallo o in codice bianco in mezzo a chi si è fatto il taglietto o la sbucciatura, che senso ha lasciarlo lì? Allora, in Italia fa schifo tutto.
conosco benissimo.
Ci sbagliano anche i parenti, io non credo che sia andata così. Ciao Giuliana, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Zanzarosi, andate a fare in culo.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Giuseppe,
dimmi, dimmi, faccio, dimmi.
Scusa, sono un po' giù.
Che è successo?
Guarda, è 9 mesi che sto con la mia ragazza e insomma volevo ampliare un po' gli orizzonti con lei, però lei mi ha messo davanti a una scelta.
Qual è la scelta?
O il mio culo o la zanzara.
E sorge spontanea la domanda di Parenzo: perché questa voglia di raccontarlo, ecco, questa voglia come di raccontarsi alla radio, per esibizionismo, perché ti andava di condividere con me questa cosa?
Perché per mio fidanzato sei un dio, quindi lui ha voluto condividere questa cosa con te.
Questo è buono, questo è importante, Parenzo, eh. Ragazzi, se vi siete persi questa storia meravigliosa di due che hanno sostanzialmente giocato con il proprio ano, con la propria sessualità, con il proprio sesso alla radio, barattandolo praticamente, dicendo perché non fai questo, perché fino adesso no, perché ascolti la zanzara, rimandiamo più avanti questa discussione, rimandiamo più avanti.
Meglio.
No, ma più avanti perché la voglio, raccontare bene anche nei minimi dettagli.
Ah, ma non c'è niente da raccontare.
No, come no? C'è molto
due
da raccontare.
Andrea,
ma che disastro?
Maiali che non hanno nessuna intimità, telefonano alla radio per parlare delle loro porcherie che non fanno a casa loro. Ma insomma, ragazzi,
Andrea da Roma, anzi, prima.
Pronto.
Aspetta, Andrea, fermo che devo farvi sentire Trump. Morite a proposito di malati terminali, non vogliamo.
Si mette male,
rompervi troppi
con il tuo amico Donald, si mette molto male.
Vabbè, vai, io
ne ha combinata una più di Bertoldo.
Trump che dice: morite dopo avermi votato. Ai malati, questa non la sapevi, eh? Comizio in Nevada. Comizio in Nevada. Morite dopo avermi votato ai malati terminali. Senti, senti.
I don't care how sick you are. I don't care if you just came back from the doctor. And he gave you the worst possible prognosis, meaning it's over. You won't be around in 2 weeks. Doesn't matter. Hang out till November 8th. Get out and vote. And then all we're going to say is we love you and we will remember you always. Get out and vote.
Beh, una traduzione veloce, amici miei, che genio,
e
è un genio.
Ci ricorderemo di voi sempre.
È un genio, è un genio.
No, ma è un cretino.
È un genio.
Tant'è che anche i repubblicani più seri, tipo Bush, voteranno per la Clinton.
Ma
peraltro,
Bush, ma che cazzo dice? Non l'ha mai detto.
Io ti dico che i repubblicani,
ma chi lo
alcuni
dice
repubblicani,
che c'è fonti all'interno della famiglia Bush.
Alcuni
ma che dice?
Repubblicani voteranno per la Clinton e non per questo strampalato miliardario.
No, ma la cosa incredibile è che dice. Aspetta, fammi tradurre questa roba qua, che è fondamentale. Prima di morire, aspettate l'8 novembre e poi vi potremo abbracciare. Potremmo dire vi amiamo per quello che avete fatto, potete andare tranquillamente, andate dal medico anche se vi fa la peggiore delle prognosi possibili, che dovete andare via fra qualche settimana, aspettate l'inizio di novembre. Morite dopo avermi votato.
La notizia che tu hai dileggiato: no a Trump, il vecchio Bush vota per Hillary Clinton.
Ma questa è una voce.
No,
solo. Ma chi
voce.
Se ne frega del vecchio
Basta
Bush?
Basta leggere
morente,
un po' di
dai.
Più il Sole 24 Ore, ma ottimo vabbè, giornale.
Fate presto, fate
no
presto,
a Trump,
presto.
Il vecchio Bush vota per Hillary Clinton.
Dovresti fare la cosa di un'imitazione di Napoletano adesso. Fate presto,
adesso
Andrea.
Non c'è,
in tutti
c'è nulla
i sensi.
Fare presto,
in tutti i sensi.
Non c'è nulla.
Fate presto, fate presto.
Ora bisogna fare.
Fate presto, fate presto. Fate presto a mettere i quattrini, fate presto. Andrea, vai, Andrea da Roma.
Eccolo, grazie per farmi divertire tutte le sere.
Vai,
mi fate
dimmi,
potere
dimmi,
da
dimmi.
Siete due grandissimi giornalisti.
No, ma giornalisti
quello...
no, siamo due cazzoni,
no,
almeno
siete
io.
Siete due grandissimi giornalisti. Il giornalista è quello che
no, non mi dica giornalista,
bene,
che un po' mi offende.
Non capisce, non sa nulla. E voi parlate di cose che non sapete nulla, ma lo fate in una maniera splendida.
Ma che
abbiamo
adesso? Perché adesso? Questo facendoci un complimento ci ha insultato, capito?
Grazie. Mi siete piaciuti tantissimo, finalmente stasera vi trovo d'accordo. È stata toccata la categoria dei giornalisti. Un giornalista scrive: hanno trattato male mio babbo, l'hanno fatto morire. Quindi c'è una sollevata di scudi generali di tutti i giornalisti.
No, veramente non è così. Non è così.
Ma a me mi pare così. Però
questo ha scritto una lettera ai giornalisti. Questo
ha scritto una lettera al Messaggero. L'ho letta.
Ha scritto una lettera ai giornali, al Messaggero. Interviste.
Esatto, siccome
cioè, tu dici se non fosse stato giornalista non l'avrebbe ascoltato.
Esatto, però la cosa bella che volevo dirti è che state parlando di cose delle quali non conoscete.
E invece
sapete,
ecco arrivato il genio. Sentiamo il genio. Dai.
Detto che sono un genio, grazie.
Sentiamo il genio.
e siamo insieme proprio per questo.
Vai, Geni, invece qual è, dov'è la ragione, dov'è la verità?
I codici del triage, sai quanti sono?
Non lo so, non mi interessa, posso guardare qui su internet, guarda.
Perché c'è un codice nero, codici che non sai né te né quell'altro. Significa che un codice di triage sballato toglie assistenza sanitaria a quelli che ne hanno bisogno.
Dunque?
Quindi,
no, ma non ho capito.
Esempio, un codice verde,
eri lì al San Camillo.
Ma che ne sai? Tu sì, ero al San Camillo.
Non c'eri.
Neanche tu. E stiamo raccontando le storie solo di una campana, no. Ma le storie dei pronti soccorso,
e invece?
Le conosco molto bene.
E invece?
Ci sono le persone che a Sant'Andrea portano a morire i vecchietti, e questo succede prevalentemente durante l'estate.
Non ho capito.
Dunque la responsabilità è del figlio che ha portato il padre là, perché ha sottratto le stesse cure dei medici a persone che ne avevano più bisogno, perché quello era un codice
nero.
Era un intralcio. No, era un codice nero, non è un intralcio.
Beh, un intralcio per gli altri, così hai detto. Lo so che cos'è.
Sei un bellissimo ignorante e quindi sei un meraviglioso giornalista. Te insieme a Davide.
Questo ci piglia per il culo, David, malato, guarda che stai sfondando una porta aperta.
David, se mai.
Sto prendendo per il culo, te lo giuro.
Andrea, tu non sai nulla, non eri al San Camillo, per cui dai, forza.
Ma neanche tu c'eri, neanche
ma
tu.
Ma io c'ero, però so molte più cose di te.
Perché era un collega.
Ma figura, non me ne frega niente, a me lo dici, non me ne frega nulla. Ma quando mai?
Non sapete nulla, ma per questo.
Lorenzo da Genova, ciao Andrea, sei un genio, ciao. Lorenzo, Genova. Lorenzo,
sì,
dimmi.
Ciao,
dimmi.
Ragazzi.
Dimmi.
Mi dispiace intervenire solo stasera perché ieri non sono riuscito, l'argomento era molto più caldo.
Dimmi, dai, forza.
La prostituzione, va bene. Non tanto sulla questione prostituzione, però mi divertiva richiamarvi su un paio di aspetti.
Sì, ma qui non siamo qui alla cosa, a un simposio di filosofia o una lezione.
No, ma che filosofia.
Dimmi, caro.
Siete favorevoli all'apertura delle case chiuse?
Ma non
giusto?
Sei tu che devi fare le domande a noi. Comunque io sono favorevole alle case chiuse.
Sì,
tu?
Questo. Tu? Quindi significherebbe assimilare la prostituzione a un lavoro come un altro.
Assolutamente, per me è così. Per Parenzo no, però comunque è favorevole anche lui alle case chiuse. Poi
bene,
andiamo avanti,
però,
forza. Poi?
Quindi tu immagini delle aziende che vendano troie, vendano sesso.
Beh sì, di fatto funziona così. Anche ai confini dell'Italia funziona così. A 3 chilometri dall'Italia funziona così.
Fanno la loro bella pubblicità sugli altri.
Assolutamente,
autobus,
assolutamente.
Offerte, 3 pompini per uno. Oppure magari tu arrivi a casa e così, chiacchierando.
Funziona così, in alcuni paesi funziona così, a 3 chilometri dall'Italia funziona così.
Che cosa vorresti fare da grande? L'infermiera? Vorresti fare la maestrina? Ma no papà, sai, io vorrei fare la troia.
Sì, ma anche se non ci sono i bordelli, funziona lo stesso così, cioè non, il colloquio non è questo, ma uno... Vabbè. A uno gli viene in mente lo stesso, anche se non ci sono i bordelli in Italia.
Lavoro, non è un lavoro normale, capisci?
Ma non sarà un lavoro come un altro? Per me è un lavoro come un altro, per te no, ma cosa c'entra questo, scusa?
Volevo farti evidenziare appunto che se è questo il futuro che tu
prospetti... Ma tutto questo non è il futuro, è il presente, a 3 chilometri dall'Italia. A un chilometro, al confine, superato il confine.
Ragazzi, bello.
È come dici tu.
Ma cosa vuol dire?
Ma come cosa vuol dire? Come le centrali nucleari, no?
Noi dobbiamo fare in modo,
guarda,
di fare
la Svizzera non fa schifo,
uguali.
L'Austria non fa schifo, la Germania non fa schifo, l'Olanda non fa schifo. E dai, su, ciao Lorenzo, ciao.
Siamo al top, ragazzi, siamo al top.
La Zanzara.
Allora, ragazzi, con noi al telefono un numero uno assoluto, uno che senza rete, senza appoggi, senza cose, è diventato sindaco di una città,
amico
di Parenzo, poi sembra.
Molto amico
di Parenzo.
È venuto ospite da me quest'estate alla Sette tante volte.
Benissimo.
Una persona per bene, persona...
Adesso questo che ne sappiamo.
No, fammelo dire, una persona per bene, pulita, che ci mette la faccia,
questo che c'entra?
Che rischia in proprio, un politico disinteressato.
Ma che è tuo fratello?
Fammelo dire! È un politico disinteressato che, a differenza degli altri, non ha guadagnato con la politica, ma si è fatto solo nemici. È uno che ci ha messo la faccia.
Ufficio stampa?
No, sono onesto ed è uno disinteressato. Siccome in questo paese sono tanti gli interessi, bisogna dire che ci sono anche quelli che sono disinteressati all'interesse,
calmati.
Se non a quello della cosa pubblica. E per me possiamo anche chiudere qui la puntata dopo averlo sentito.
A Corinti, sindaco di Messina, buonasera.
Ciao,
buonasera
a tutti, ciao.
Come andiamo?
Bene. Oggi sono stato alla 7, alle 14:30.
Bravo, fratello, sì, allora, i veri rivoluzionari sono qui alla Zanzara, perché lui è un rivoluzionario e questa trasmissione, essendo una trasmissione che fa un po' rivoluzione, è giusto che stia alla Zanzara.
Involuzione anche.
Altro che sentirvi, tra l'altro, perché insomma mi ricarico ancora di più.
Bene, allora scusa, a Corinti, io voglio farti subito una domanda, ma tu sei da tempo sostenitore del ponte di Messina. Io ho scritto pure un libro a favore. Oggi diciamo che la penso un po' diversamente.
Contro il ponte, scusa.
Sì, contro il ponte, tu e a favore io. Scusa, mi sono confuso un po' i ruoli. Ecco, però volevo chiederti, ma secondo te, per esempio, per gli uccelli che migratori, no? Cioè, qual è il pericolo di un eventuale ponte a Messina?
Ma guarda, questo è uno degli argomenti, ma non è l'argomento fondamentale.
No, lo so, però dimmi questa cosa degli uccelli, che è fondamentale. No,
la questione degli uccelli è la questione che chiaramente è una cosa seria anche per l'Europa, ed è seria, perché? Gli uccelli che migrano dall'Africa vanno verso il nord Europa e chiaramente sono è una cosa seria e protetta.
Ma che vanno a fare? Vanno a sbattere?
Vanno a sbattere dall'altro lato, certamente, quando c'è freddo, quando c'è caldo. Praticamente dall'Africa sono tre canali che seguono con il loro istinto. Uno dei tre canali è lo stretto di Messina, tutto qua.
Per cui se ci fosse il ponte...
Barriera, ecco, è una barriera che loro, che si lasciano andare col vento, chiaramente diventa veramente, con tutti i tiranti che ci sono, che sono di 1,24 m di diametro, questo è stato studiato che è un problema anche per loro.
Però scusa, Robè, ti posso dire una cosa? Quando tu vai a fare aspetto. Le tue cose contro il ponte, questa cosa dilla un po', dilla
è
così,
un aspetto, come dell'aspetto
divertito,
della tutela,
perché
del
se la dici come una cosa importante, la gente dice ma come, il problema degli uccelli, no.
Certo, infatti io lo dico per ultimo, non perché è veramente l'ultima
tu
questione.
Tu devi dire le cose, le ferrovie, le cose.
I coglioni sull'economia, sulla fattibilità, sul fatto che passa la faglia.
Spacca i coglioni su questo, sì.
Certamente,
sì,
sulla faglia più pericolosa del Mediterraneo, vogliono fare
due
pilastri sulla faglia più pericolosa.
Cioè, scusa, però un'altra minchiata è questa cosa qua, secondo me, del coso, dai, Robè. Io posso capire le cose economiche, ma che mi dici del terremoto? Dai, fanno i ponti dappertutto, ma il terremoto è un problema.
No, questa cosa è, guarda, parlate con il numero uno del CNR che vi dirà chiaramente, con Tozzi, e vi dirà quanto è.
Ma Tozzi lo conosco, sì, vabbè, ma il terremoto, fanno i ponti ovunque, super sismiche.
Guarda, qui è una cosa serissima, perciò ogni volta che si deve calcolare il ponte con un punto in più, oltre il 7,2,
sì, è un casino,
micidiali.
Scusami, quanto ti ha rotto i coglioni il governo con questa cosa, che prima ha detto di sì, poi hanno fatto marcia indietro, prima è fondamentale, poi non è fondamentale.
Sì, guarda, ecco, Berlusconi almeno aveva una sua coerenza, e la sua follia, sì. Totale.
Proprio,
aveva detto il ponte perché chiaramente prende per il culo il mondo intero,
sì.
Però Renzi aveva detto anche lui che era contro il ponte e poi dice sì, e qua diciamo che ancora è peggio.
È peggio, è bravo, su questo ti do ragione, almeno Berlusconi tu dici era matto, sì. No? Era matto.
Sì, sì, la sua coerenza fino in fondo.
Però dici il ponte. Tu
non
dici perché c'è...
E poi no.
Perché tu dici che c'era la mafia a Berlusconi, no? Era un po' appassionato al tema, perché così con la mafia, no?
Ma guarda, proprio infatti gli unici che volevano mettere soldi è Zappia, un idolo canadese che voleva riciclare 5 miliardi di dollari per tutta la cocaina, che chiaramente gli affari che ha fatto nel nord America, va bene, questo l'addio.
Ma tu
dice.
Dici che Berlusconi era anche d'accordo perché poteva mettere le mani in pasta, no, la mafia, le cose.
Questo non posso avere la certezza,
però c'è il sospetto.
Un megalomane come lui, e chiaramente il ponte è una cosa enorme, grande, lui è quello che è Don Minchia e perciò pensa di fare le cose migliori del mondo.
Sì, beh certo, non c'è dubbio su questo. Però dici meglio questa roba qua, almeno si sa, almeno è così.
Come il fascismo, almeno lo riconosci, come dice Gaber, è il nemico e lo riconosci. Quando la cosa è più così sotto traccia non riesci mai a capire qual è il nemico.
Capito? E per cui non ho capito, tu mi sembra di capire, caro Roberto, che tu al referendum vai là, lanci il resto a votare per il no, cioè proprio con i bazooka vai a votare il no per il referendum, o sbaglio?
Questo qua, anche senza bazooka, ma è il no chiaro, certo.
No secco, alla tirannia
renziana.
Certamente,
sì, perché tra l'altro penso un po', io sono sindaco della città di Messina, sono diventato sindaco della città metropolitana automaticamente,
sì.
Sono stato l'unico sindaco dei 14 sindaci metropolitani a dire... Scusate, non fate questa cosa, perché come fa uno a gestire due enti?
Ah, perché tu andresti in Senato pure tu?
E chiaramente dovevi essere anche certo. Senatore, ma sono pazzi.
Cioè, io capito, senatore a Corinthians, però io devo dire la verità.
Questo sarebbe l'unico aspetto positivo.
Questo sarebbe buono, al Senato a Corinthians,
secondo me.
Ma tu capisci che vuol dire sindaco?
Scalzo al Senato.
Scalzo, ma ricco di buone idee. Questo
no, però questo non c'è dubbio, io apprezzo
perché
molto...
No, fatti raccontare un attimo da Corinthians, prima che perda... Fatti raccontare questa cosa straordinaria che sta facendo. Perché lui ha dormito anche con i Rom. Lui, ad esempio, da sindaco, sta facendo...
Ma ha dormito con i Rom?
Sì, ha dormito
veramente da 35 anni la mia vita è stata accanto ai senza tetto, ai Rom. Stavano...
Ma scusi, ma i Rom rubano?
Ma chi è? Aspetta,
erano dei siciliani, quelli dei mafiosi, dei siciliani mafiosi. rubano molto meno dei siciliani.
Ho capito, cioè dici gli italiani, gli italiani sono molto più ladri dei rom in generale.
Ma questo non ci sono dubbi, però dico, siccome io non nascondo le cose, ai miei amici rom, glielo dicevo, di mettersi sulla buona strada,
invece loro...
chiaramente è ovvio che molti di loro chiaramente
te rubavano portafoglio, no?
Senza avere nulla, poi diventi... Ma questo, guarda, quando tu sei... nelle condizioni peggiori del mondo, infatti chi è nel carcere? Tutti i figli del Bronx dagli Stati Uniti,
cioè lui ci ha provato a intrecciare un dialogo con queste comunità,
ma non ce l'hai fatta, non
no,
ce l'hai fatta.
Lo fa di continuo, cioè lui dialoga, lui questo, no, e poi sta facendo la stanza del silenzio. Racconta.
Loro non andavano a scuola, non mandavano a scuola i figli, ora sono tutti a scuola.
Bravo, tutti a scuola, bravo. Andare, tutti a scuola,
mi hanno chiesto
dai.
Un luogo per fare il dopo scuola e chiaramente gliel'ho dato. Pensate che ho dato una casa in deroga alla graduatoria, il sindaco ogni tanto lo può fare, l'ho dato a una famiglia
in
Roma.
Deroga alla graduatoria, ai rom.
Lo puoi fare e te lo dai a, un, a una
ma
famiglia.
Ma ci sono gli italiani che hanno gli italiani.
Come c'è... sindaco, non ti danno più un voto, ma non mi basta per l'anticamera della minchia. Perché fare queste cose qua mi sembra talmente giusto che non faccio
ma scusa,
calcoli
ma
dei voti.
Amico mio, i rom non hanno voglia di lavorare. Non hanno voglia di lavorare i rom. Amico, non hanno voglia di lavorare.
Guarda che invece ora ti dico veramente,
dimmi.
E mi fa piacere parlare con voi perché è meraviglioso stare...
Ma che sei con la cosa? Scusa, Robè, che c'hai? La, il viva voce per caso? Il...
No, non ho il viva voce. No, no.
Ok, vabbè. L'auricolare, no?
No, neanche.
Neanche, bene.
Ma l'avevamo già preavvertito.
Lo so, rompiamo sempre i coglioni su queste cose.
Dico con loro, guardate, prima non andavano né a lavorare né mandavano i figli a scuola. Ora mi cercano di lavorare, alcuni già hanno cominciato a lavorare, vivono in delle case, vanno tutti a scuola e mi hanno chiesto un posto per il dopo scuola che gli ho dato. Tutti
comunque meglio loro dei siciliani,
bravo,
meglio
loro dei
siciliani mafiosi, no, i siciliani tutti,
i siciliani mafiosi.
A Totorino e a Provenzano e
vabbè,
a
quello
a Matteo,
sì, certo.
Messina Denaro. Preferisco i rom,
ma anche quelli gli amici intorno a loro, non solo,
e anche a tutta quella classe politica che veramente in un modo lucido,
cioè meglio i rom, meglio i rom di Renzi, dici?
Ma guarda, io non faccio le cose contro le persone. Io con Renzi mi sono incontrato più volte, non è che ora gli faccio la guerra per forza.
È un pericolo per l'Italia, è un pericolo per l'Italia o no, Renzi, secondo
sulla
te?
Questione ponte sono stato
vabbè, questo d'accordo.
Sulla questione del referendum sono anche con un'idea diversa.
Ma è un pericolo, è un pericolo per l'Italia o no?
Guarda, Renzi, chiaramente come tutti, non facciamo tutte cose buone, tutte cose cattive.
No, d'accordo, ma è un pericolo o no, secondo te, questo...
Ma è pericolo in che senso?
Perché pericolo di dittatura, come dicono, cioè un periodo che...
No,
troppi poteri, troppi poteri in mano.
Ecco, come vedi, io sono molto deciso, però poi non mi faccio prendere la mano a dire parole che sono più grosse della realtà. La dittatura è una cosa così terribile che l'hanno subita i nostri. Sono stato guardato, mi hanno chiamato per i 70 anni del 25 aprile a Marzabotto. E lì ho conosciuto veramente... È stata una...
Senti, vabbè, però voglio chiederti una cosa, ma tu sei vegano? Sei vegano o no?
Io sono vegetariano da 44 anni, dal 72.
Vegano no, cioè i pesci li mangi.
Sono vegano,
il pesce lo mangi?
No, non mangio né carne né pesce.
Ma perché gli animali,
le uova, però.
Secondo te gli
però
animali sono...
i formaggi, questi qua li mangio.
Ma per te gli animali sono come gli esseri umani?
No, non sono come gli esseri umani, sono però... guarda, io ho fatto il gemellaggio con Assisi, proprio perché, guarda, Francesco ha dato una bella direzione, è la vera politica. Cioè l'ecosistema, gli animali e gli ultimi. Questo c'è un programma elettorale.
Ma che gli animali, gli animali gli ultimi. Ma che state a dire agli animali? Ma sono banalità, Robè.
Gli animali e gli ultimi delle persone, degli ultimi che chiaramente dobbiamo mettere al primo posto.
Senti, Robè, allora...
Avanti tutta, Renato, grazie.
Roberto. Renato, scusami, Renato. Sì, perché mi avete scritto Roberto là? Ma che siete matti, Roberto?
Ma
sono questi qua, mi scrivono Roberto. Roberto a Corinti, è tre ore che dico Robè. Renato. Fermo là che ti devo chiedere una cosa molto importante. Molto importante. Fermo, altri due minuti e poi torno da te.
Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità.
La Zanzara.
Allora, caro Parenzo, siamo in collegamento con un grande sindaco, Renato Accorinti, sindaco di Messina, sindaco no ponte. Nel passato ci saremmo scontrati sul ponte in maniera pazzesca. Oggi ho un po' cambiato, non dico cambiato idea, ma dico che non si può più fare, basta rottura di coglioni. basta, scontri
altre cose da fare.
Sì,
abbiamo altre cose da fare.
Cioè, non è ormai il contratto, quelli hanno fatto causa. Ormai è inutile rimettere in piedi una cosa che è complicatissima.
Solo che sono spesi già tanti soldi.
Abbiamo speso troppi soldi.
È scotta. E poi abbiamo bisogno di tutto quello che non ci hanno mai dato. Beh, non abbiamo gli acquedotti, non abbiamo le strade, non abbiamo la peggiore ferrovia d'Europa, il 30% cammina a gasolio nella linea ferrata siciliana.
Scusami Renà, ma tu a Messina tu faresti un bel quartiere a luci rosse? Perché prima parlavamo di prostitute.
Arrivando alla luci rosse. Ma guarda, la libertà delle persone deve essere garantita sempre. E uno col proprio corpo, chiaramente possiamo... quelli che chiaramente si costituiscono, che sono obbligati, chiaramente
quella è un'altra cosa, sì.
E quella è un'altra storia. Ognuno la libertà anche in questo
di usare il proprio corpo come
deve
vuole,
deve essere garantita, ma che ci mancherebbe che qualcuno deve obbligare l'altro a fare qualcosa o meno. Perciò nella libertà ci possono essere delle cose che uno può o non condividere, ma l'altro va rispettato totalmente.
Ma tu a Messina, cioè, per esempio, lo faresti un bel quartiere a luci rosse?
Ma perché no? Perché chiaramente
è molto
meglio il quartiere a luci rosse che tutto quello che succede
per le strade, diciamo, cioè la legalizzeresti, i bordelli li faresti, potessi farli.
Lo sfruttamento chiaramente della donna sotto ogni punto di vista. Per libertà ognuno può fare quello che vuole, mentre sullo sfruttamento dobbiamo andare ad arrestare chi sfrutta la donna.
Vabbè, d'accordo, ma il bordello, se potessi aprirlo, non tu naturalmente, se potessi decidere oggi apro i bordelli e tolgo le puttane dalla strada, lo faresti a Messina? Sì.
Sì,
assolutamente, lo vedi, ma è normale.
No, cioè... ma poi sta facendo una cosa ancora più nobile.
Ma tu sposai,
sta facendo la stanza del silenzio anche.
Ma che è la stanza del silenzio?
Allora,
che
è una cosa straordinaria.
Che è la stanza del silenzio?
È una cosa meravigliosa.
Che è la stanza del silenzio?
Ho fatto scuola, guarda, forse è l'unica scuola al mondo, almeno nell'Occidente.
Sì, bellissimo.
Ho fatto la stanza del silenzio,
cioè?
Del respiro consapevole e della meditazione.
Bellissimo.
Bellissimo. Bellissimo.
Ed è praticamente che i ragazzi, poi erano loro a chiedermi, che mi dicevano: Renato, oggi non andiamo a fare educazione fisica, vogliamo fare meditazione.
E dove l'hai aperta? Nelle scuole?
E l'ho aperta nella mia scuola, Lenzo Drago, era una scuola media.
Cioè,
se voi scrivete su Google la stanza del silenzio...
E che vanno a fare lì? Che vanno a fare? La meditazione?
A meditare,
e guarda,
sì.
I ragazzi, quando poi hanno capito... E l'hanno voluto provare piano piano. E non era
ma tu
cosa...
che sei buddista, sei?
No, ecco appunto, ti stavo dicendo, non è una cosa di religione, non mi sarei mai permesso di indurli in una religione. Sono tecniche meditative che può fare l'ateo o di qualunque religione. Mm. È proprio cercare di scavare dentro se stessi per trovare...
Vabbè, ma uno va a fare a casa sua la meditazione, non è che c'è la stanza della meditazione nella scuola, scusami.
Ed è bellissimo proprio questo, perché... Poterlo fare nella scuola, perché la scuola deve servire a formare l'uomo e il cittadino.
Senti, ma tu scusami che dobbiamo chiudere, ti sei mai fatto delle canne in vita tua?
Guarda, io non ho mai fumato sigaretta normale, ho fatto due boccate a 12 anni e l'ho buttata. In India mi sono trovato in un posto dove c'era un rituale che abbiamo passato anche lì, non una canna, un cannone. Ho fatto tre tirate perché eravamo in quella cerchia. A me dà fastidio il fumo in generale.
Sì, però qua in Italia qualche volta qualche canna te la sei fatta, come in India.
No, ti ho detto no. Perché
però la legalizzeresti la droga leggera?
Ma questo non c'è alcun dubbio.
E andiamo, lo sapevo.
Ma questo non c'è alcun
dubbio. Lo sapevo.
Ma
grande,
per quale motivo?
Grande.
In India, in alcuni posti, a Manali, dove sono stato, fumano i novantenni. La marijuana per loro è come qui bere un bicchiere di vino.
Cioè la marijuana è meglio dell'alcol, dici, fa meno danni dell'alcol.
Questo non c'è alcun dubbio.
E può fare anche bene, dici, può fare anche bene.
Ma per l'alcol, non per la marijuana.
E può fare anche bene, dice la marijuana, in alcuni casi.
In alcuni casi pure, per carità, ma non c'è da esaltare, ma è la verità.
No, per carità, ma io sono convinto, io non ho mai fumato in vita mia, ma io sono assolutamente per la legalizzazione totale.
Guarda, io non ho fumato e dico ai ragazzi di non fumare,
però,
perché è una grande libertà, ma chi lo fa deve avere la libertà di fumare la sigaretta o come la marijuana, ma qual è il problema?
Ma pure la cocaina legalizzeresti?
Guarda, la cocaina bisogna fare un percorso, in quelle pesanti bisogna fare un percorso controllato.
Però anche lì la cocaina di Stato non ti dispiacerebbe, la cocaina di Stato.
Ma deve essere controllato per mettere in condizione le persone e poi di aiutare veramente, perché la dipendenza...
Però tu dici meglio per prosciugare il terreno dove operano, così se lo Stato si cominciasse a spacciare cocaina sarebbe quasi meglio.
Ma può supportare assolutamente le persone che hanno quella dipendenza,
quello già lo fa.
E poi bruciamo totalmente gli affari della mafia che hanno inquinato tutte le altre cose.
Ma come li bruciamo? Con la legalizzazione o no?
Con la legalizzazione, ovviamente.
Pure della cocaina, certo. Dici, no? Certo.
Quello li brucia completamente gli affari.
Io sto vedendo, Parenzo, ho finito tutte le due serie di Narcos. Beh, aspetta.
Anch'io. No, a me manca la seconda.
Lo dicevano pure loro. Tutto questo, tutta questa roba qui non ci sarebbe se fosse legalizzata.
Per bloccare le mafie si sono arricchite in un modo mostruoso.
Bravo,
e hanno inquinato i mercati.
Se ti sentisse Gasparri, se ti sentisse Gasparri, amico mio.
Di Gasparri me ne faccio una ragione, anche due.
Beh, se ti sentisse Gasparri, come lo consideri? Un cretino, come lo consideri?
No, io non offendo mai nessuno.
Però tu dici, non è.
Rispetto alle persone, guarda, nella non violenza, proprio guarda che è una cosa seria.
A proposito di non violenza, se tu c'hai una quelli che vogliono mettersi una pistola dentro casa per sparare un ladro che entra, tu li approvi? Cioè, tu sei d'accordo?
No, guarda, la questione della vendita delle armi, gli americani sono in questo una follia incredibile.
Cioè, Trump per te è Trump è un pazzo, un cretino per te. Beh, signor Trump.
Trump è da legare totalmente.
Facciamo
un TSO subito e buttiamo la chiave.
Ciao, Renato.
Ciao,
forza. Forza all'attacco, sempre all'attacco.
Ciao.
Grandissimo.
Ovviamente, ragazzi, non sono d'accordo con tutto quello che dice, anzi col 50%, però mi piace uno scalzo lì all'attacco sempre.
Beh, non sono
all'attacco.
Scalzo, è un grande.
Oh, dove andiamo, dai? Ragazzi, Anna Maria, Roma, Anna Maria, vai, ci abbiamo
ancora un sacco più di politici come a Corinthians.
Buonasera, Luciani.
Dimmi, Anna Maria, dimmi. Sì, quello è vero, uno che non gliene frega un cazzo del quattrino.
È
non
un
gliene frega.
Disinteressato assoluto.
Nudo.
Come la pira. Come fu la pira.
Ma che cazzo c'entra la pira? Ma chi
andate
se ne frega?
Ma se non sapete chi è su Google la pira.
Ma chi come lo conosce?
Se lo conosce solo, è morto.
Anna
la pira.
Maria.
Andate a vedere chi era la pira.
Ma chi se ne frega?
Andate a vedere chi era la pira.
Radio Radicale. Anna Maria, vai.
Allora, volevo dire la mia testimonianza proprio riguardo del San Camillo, perché purtroppo quest'estate ho avuto l'esperienza di mia sorella,
che è morta pure lei,
che sì, vabbè. Che è stata una cosa velocissima e vabbè, non voglio andare oltre, però volevo dire una cosa positiva che a me è caduta, cioè proprio al San Camillo. A parte al pronto soccorso.
Vabbè, hai avuto un'esperienza positiva al San Camillo, questo devo capire, o no?
Sì, però volevo dirti però qual era la chiave del discorso, che non hanno l'informazione, che non hanno dato, e non capisco perché a questo ragazzo, cioè dopo che ci hanno dato la diagnosi e i pochi giorni che rimanevano purtroppo, il professore ci ha detto che avevamo due chance: o riportarcelo a casa appunto in quanto malata terminale e avvalerci dell'assistenza delle associazioni per l'hospice, del tutto gratuito.
Sì, però ragazzi, c'è stato una mancanza sicuramente di comunicazione una volta che quel signore è andato, l'ha detto,
sì,
su questo non c'è dubbio.
Infatti io non mi permetto di giudicare quello che è successo.
Ma allora tu stai dicendo invece che per me le cose si sono svolte
in
maniera...
questo ospedale
mi hanno trattato mi hanno trattato benissimo. Capito?
Volevo dirti, dipende con chi capiti purtroppo nella
purtroppo vita. È così. Riccardo da Varese, ho capito, grazie, ciao Anna Maria. Riccardo Varese, vai.
Ciao a tutti. Sì. Volevo parlare di quello che è successo a Roma, il Colle Oppio. Io mi chiedevo, ma allora, si sono mangiati un gatto, no? Giusto?
Sì.
Dove sono i nazi vegani, gli attivisti nazi vegani, i nostri paladini della società che devono illuminarla, questa società carnivora che è caduta nell'ombra? Dove sono?
Vabbè, adesso non è che possono andare a caccia degli immigrati che si mangiano i gatti. Cioè,
Vabbè, ma non dico
quello
che
sarebbe positivo
caccia,
se lo facessero, però insomma, certo, non si sono sentite delle proteste particolari.
Vero. Perché hanno i coglioni, tra virgolette, per andare a rompere le balle a un padre e figlio che sono lì a pescare, a divertirsi, però mangiano i gatti al centro di Roma, proprio la cosa simbolica.
Ho capito, ma non è che è una cosa che si sapeva, non è che ci sono le foto della gente che squarta i gatti. Appunto. Con la localizzazione, che cazzo ne sanno questi qua? Anche se uno volesse andare a rompere i coglioni a questi che si mangiano i gatti o che si sono mangiati i gatti.
Comunque
che...
non diamo suggerimenti...
ai nazi vegani.
Dov'è il bastardo? Parla tanto.
Fermi. Ciao.
Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità.
La zanzara.
Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro?
ragazzi, è semplice. Se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 717 1701. Siamo al top.
Allora ragazzi, siamo veramente all'incredibile, veramente all'incredibile. Allora Parenzo, so che hai già fatto un tweet su questa roba qui, di solidarietà, perché tu fai sempre tweet di solidarietà.
Dipende.
Io vi dico solo che c'è un programma sulla 7 che si chiama L'aria che tira, molti di voi lo sanno, no? È un programma di attualità seguito, condotto da una signora che si chiama Mirta Merlino, brava, che fa il suo mestiere, punto e basta.
Esatto.
Questo programma viene accusato dai grillini, da moltissimi militanti grillini, di essere fazioso e a favore di Renzi e contro i 5 Stelle. Il motivo non si capisce, perché veramente non si capisce. Sì. Magari la Merlini è amica, pare, cioè, dicono che sia la compagna di uno che lavora per Renzi. Altri dicono, che non so se sia vero ma non mi interessa, ospita Rondolino altre persone.
Ma che c'entra?
Ma la cosa più incredibile, lascia perdere, ma la cosa più incredibile è un'altra. Sì, che hanno iniziato, promosso una specie di boicottaggio nei confronti dei prodotti che fanno che pagano le inserzioni all'interno di quel programma, tra cui i bastoncini Findus e il Mocio Vileda, ma con delle cose ridicole: boicottiamo la Merlino, non compriamo più. E questi coglioni a loro volta di questi delle aziende Mocio Vileda hanno pure risposto. Hanno pure risposto su internet a questi qua dicendo: noi finanziamo anche altre trasmissioni, comunque prenderemo in considerazione le vostre. Ma dico, ma siete matti, ragazzi? Ma questi qua sono degli imbecilli. Adesso fra poco vi leggerò delle cose. Giampiero, buonasera, Mughini.
Eccoci, eccoci, già siamo nel cuore dell'imbecillità.
Ma ti rendi conto di quello che succede adesso su internet? Ma non è solo su internet. Questi qua accusano una trasmissione di essere filo renziana e antigrillina e promuovono un boicottaggio.
No, ma non ci posso credere.
Ma ti giuro, è così, è così.
Peppino, io ho la mia età, non mi puoi buttare giù in questo modo. Ma alla mia età non posso sopportare queste cose.
E lo so, ma questi
però
qua
accadono, vecchio mio, accadono.
Accusano, tu conosci la signora Merlino, immagino, no?
Molto bene, molto bene, una professionista assolutamente ottima, un ospite la pochissima volta che sono stato, deliziosa, in cui avrei potuto dire tutto quello che volevo, naturalmente tra le cose che voglio c'è una grande non ammirazione dei grillini, ma non ero naturalmente né io né lei al soldo di chi che sia, perché nella loro mente bacata pensano che chiunque sia, diciamo, abbia un'opinione non possa che essere al soldo, perché il mondo loro se lo immaginano così, da analfabeti quali sono, da analfabeti faziosi quali sono.
No, ma promuovono il boicottaggio del Mocio Vileda. Cioè, tu rendi conto?
No, ma dai.
Cioè, perché dicono che mettono le inserzioni dentro un programma che non è a loro favore, promuovono, ma sulla rete, cioè, questi qua sono costretti a rispondere, secondo me sbagliando, le aziende,
ma
così
certo,
dovrebbero dire andate a fare in
culo. Dello sterco non ti devi occupare. È chiaro che quando si cammina per strada ti imbatti nello sterco.
Senti, ma come consideri invece tutta la diatriba intorno al Grande Fratello? Amico mio?
Lo hai letto.
Ho letto che provi orrore.
Sì,
d'accordo.
Il termine giusto è orrore.
Però, d'accordo.
Per orrore per questi personaggi, bada bene, personaggi che sono inventati dagli autori del programma. Nessuno di quelli fa una tirata perché gli è venuta l'ispirazione.
Sono
personaggi su cui gli autori del programma, che ripeto, credo siano almeno dieci, cucciono questi.
No, credo che invece sia stato.
Non lo so, io credo fosse spontaneo invece.
Credo che quando Bettarini elencava.
Il termine spontaneo nel caso delle trasmissioni di cui stiamo parlando non ha un grande valore.
Ma hai visto mai un minuto di quella trasmissione?
Era notte, era sera.
Io in tutta la mia vita, mi pare che il Grande Fratello esista da 19 anni, è vero? Più o meno?
Sì.
Io ne ho visto zero minuti.
Zero minuti, zero.
E anche quello condotto dalla Bignardi?
No, non ho visto. Se ti dico zero minuti, Davide, zero minuti vuol dire
zero minuti. E te ne vanti, naturalmente.
No, mi preoccuperei se gli avessi dedicato
un solo minuto.
Scusa, no? Bentarini che elenca tutte le amanti che ha avuto quando era sposato, insomma, come lo giudica?
È un campionario dell'orrore, perché naturalmente a me hanno insegnato che gli uomini devono essere gentiluomini. Bravo. E non si fa il nome di una donna assente per nessuna ragione.
Ho capito, però è anche vero che quello è il Grande Fratello, amico mio, cioè è il Grande Fratello.
Sì, sì. È il Grande Fratello, è tuo, ognuno ha il diritto di vederlo, io il diritto
no,
non averlo.
No, ma il Grande Fratello è il, dovrebbe essere il regno dello sputtanamento, dunque di cosa ci si stupisce? Non è che alle 3 di notte Bettarini e Clemente Russo leggono l'ultimo libro sulla biblioteca di Mughini. Quello
no, 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 no,
quello
certo,
non si può pretendere,
si può chiedere,
no?
Delle operazioni così al di sopra delle loro possibilità.
No, ma questo...
Però si potrebbe, diciamo così, in un'Italia migliore trascurare questa roba, oppure reputarla, metterla nella rubrica monnezza.
Ma sì, ecco,
potrebbe essere nei giornali una rubrica monnezza, e allora lì va Bettarini che fa queste tirate, non ti pare?
Ma no, ma insomma,
sì,
vuol dire,
anche questo,
ma non è questione di monnezza, no, c'è una televisione che è fatta in questo modo, e secondo me quella roba lì è in
ma che vuoi che io sia boicottando qualcuno?
No, persino. Per carità,
semplicemente
no.
Dico che a me fa orrore. Avrò il diritto di dirlo.
Sì, però quando quelli pronunciano la parola zoccola, puttana, si è sollevata l'Italia dicendo che c'è misoginia. Ora tu sei
no,
bene.
Naturalmente non c'entra niente.
Ecco, appunto,
c'è la volgarità.
Cioè,
la misoginia non c'entra niente.
Dire zoccola a qualcuno, io per
ma
me può essere
un
anche uno straordinario complimento.
Sì, Peppino, ma noi che parliamo di chi ha detto zoccola a qualcuno, è questo che è allarmante. È allarmante.
Sì, però prova a pensare alla diretta interessata che magari si è sentita chiamata in causa da questo, cioè, beh, magari si è offesa, sicuramente si è risentita.
Sì,
del
Davide,
fatto.
Però ammetterai che oggi si vive in un universo mass mediatico dove per l'appunto non è che è una gara a eccellere nel buon italiano,
vero,
nella
vero.
Distinzione intellettuale, non mi pare. Ma neppure personaggi rilevanti, capi politici, comizianti, mi pare che siano livelli, io lo racconto sempre, quando io ho cominciato a interessarmi alle cose della vita e della società, all'università, beh, eravamo tutti i primi della classe, quindi le cose le dovevi sapere, se no facevi una brutta figura, capisci?
Aspetta, fermo un attimo che ti devo chiedere una cosa su Benigni, che è fondamentale, perché secondo me su questa cosa qua ti incazzi parecchio, perché lo sento che ti puoi incazzare parecchio, non perché voglio che tu ti incazzi, ma perché secondo me la sollevazione di alcuni intellettuali o di persone addetti ai lavori o non solo addetti ai lavori sul Benigni che vota sì al referendum viene considerata adesso una specie di servo di Renzi, è una vergogna, a me non me ne frega niente sì o no, ma considero ridicolo questa cosa, ridicola.
Ma siete due somari, andate a casa, andate a lavorare, barboni.
Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
Vi presenta La Zanzara.
Allora, l'emblema, uno di quelli che, non voglio nemmeno dire il nome, tanto lo capite da soli, uno di quelli che dice che Benigni si è venduto semplicemente perché ha detto che potrà sì al referendum, che è stupido. La voce che sentirete, ma ne potrei mettere tante altre, è uguale, non cambia assolutamente nulla, ma non voglio nemmeno dire il nome perché non mi interessa, è giusto per darvi un esempio, no? Per farvi un esempio di chi dice che Benigni si è venduto perché ha detto sì al referendum.
Benigni sta un po' esagerando. C'è una parabola bizzarra nel suo percorso, perché prima definisce la Costituzione la più bella di tutte, poi dice voto sì, poi dice tutto sommato voto no, un mese dopo, guarda caso, torna in Rai, viene ritrasmessa la Costituzione più bella del mondo, fa 6 minuti, lo pagano 200.000 euro e improvvisamente torna a votare sì. Se uno volesse pensare male potrebbe farlo.
Jean-Pierre, che dici?
Jean-Pierre è un argomento folle.
Penso che non sia il migliore exploit del mio amico Andrea Scanzi.
No, lascia perdere. Non pronunciare questi nomi, mi dà fastidio.
Beh, aspetta un attimo, che sono un nome e un cognome.
Ma in questa trasmissione
mi è appena arrivata una notizia.
Qual è la notizia? Dimmi.
Peppa Pig voterà sì al referendum. I 5 Stelle hanno già annunciato un
ha ricorso contro tutti quelli contro, che, sì, che trasmettono Peppa Pig.
Peppa Pig e Masha e Orso anche.
Dai, ragazzi,
dovranno...
ma è ridicolo pensare che Benigni, che è milionario, si debba...
Ma come si può discutere a questo livello della cosa? Ma ripeto, Benigni veniva esaltato, è stato esaltato quando a 2 giorni a 48 ore dalle elezioni ha fatto un comizietto anti-berlusconiano su una rete televisiva numero uno, intervistato da Biagi. Io pensavo che fosse nel suo diritto farlo, che non fosse di gran gusto che Biagi, eccetera, eccetera. Non ho naturalmente detto nulla, ho detto semplicemente che il gusto non c'era. Adesso la questione, lui è per il sì, benissimo, qual è il problema? Crozza è per il no, non è che Crozza si è venduto a qualcuno. Sono veramente degli argomenti da sottosviluppati.
Ecco,
da
appunto.
Sottosviluppati.
Diciamolo chiaramente, perché altrimenti non si capisce. Ma anche la Parietti, la mia amica Alba Parietti, che dice che i grandi poteri occulti hanno scritto la riforma. I grandi poteri occulti.
Ignoti poteri. Ignoti poteri. Fai apposta.
Beh, amico, era da Santoro.
Questa studiosa di istituzioni politiche, come hai detto che si chiama?
Alba
nota?
Parietti. Alba.
Ah, sì, Alba non ce l'ho presente, nella mia biblioteca non figura.
Ma ce n'è un'altra adesso, per andare ancora più un po' a scendere, no? A scendere, diciamo, per andare su un politico, per esempio, la Biancofiore, ti faccio ascoltare. Adesso io, per carità, io ho anche una certa tenerezza, un affetto per la signorina Biancofiore, ma mi parla di Johnny Lecchino. Senti, Parenzo, senti questa cosa qua. Sentiamo. C'è la Biancofiore, Forza Italia, Berlusconi.
Mamma mia!
Parla di Johnny Lecchino!
Mamma mia!
Aspetta, sentiamo.
Anche Johnny Stecchino, che è diventato Johnny Lecchino, insomma, fa un po' impressione, perché non è più satira, diciamo, si va oltre. Ma dico, quella è la certificazione.
Cioè, tu capisci, no? Cioè, capisci?
No. Ma allora stiamo girando attorno a una costellazione dell'obbrobrio.
Cioè,
Biancofiore, che di solito dice delle cose, ha un interesse zero. Se poi insulta qualcuno quando non è presente, è un interesse sotto zero.
No, ma al di là dell'interesse sotto zero, la Biancofiore che dice Johnny Lecchino, cioè la Biancofiore,
sì,
che sappiamo il rapporto che ha avuto con Berlusconi,
sì,
per una vita.
Pepino.
No, ma sì, con elegante. Berlusconi, cioè come non ho,
sì,
no.
Elegante.
Ma no, ma non è leccare nel senso tecnico del termine.
Ma ho capito.
Nel senso metaforico,
perdere.
No.
Ma non dedichiamo ulteriore spazio a chi non lo merita in nessun modo. In
allora chiudiamo qui. Qui si chiude tutto.
Ciao, Giampiero, a presto. Ciao. Paola, provincia di Sondrio, vai Paola.
Buonasera a tutte e due.
Dimmi.
Io contesto assolutamente il modo in cui lei, Cruciani, ha deriso Trump, perché deridendo così Trump ti dice quelle cazzate stratosferiche, io che sono stramalata di cancro,
sì,
mi creda, già a sentire parlare che esiste un codice nero, quando uno arriva malato,
certo,
terminale all'ospedale, sentire ridere di questa cosa che trovo una cosa abnorme, proprio e veramente.
Però
speriamo che
Paola,
su questo perda le elezioni, su questa scivolata inumana, pazzesca.
Allora, io dico,
beh, ha fatto una scivolata inumana, pazzesca.
Ho grande rispetto per lei, che ho grande rispetto per lei che è malata di cancro, per carità.
Io merito rispetto a prescindere dalla mia
malattia. No, rispetto per la sua malattia, cioè per quello che può avere provocato una frase del genere nella sua testa, perché lei appunto ha questo problema molto grave. Però Trump va preso come va preso. Cioè, Trump che dice andate, lo sente anche il tono, no? Il tono in cui ha parlato.
Ma io sono una persona molto ironica,
quasi ridendo,
che Trump,
dai.
No, ridendo, ma se questo è deficiente, e come dice gli diamo veramente diamo spazio a certa gente che fa passare questi messaggi, noi ci ridiamo pure.
Ma non fa passare nessun messaggio, ha detto semplicemente, credo, scherzando, perché è evidente che scherzasse, non è che pensava, ma anche se non scherzava, è comunque una mezza genialità, perché dice una cosa totalmente fuori dal comune.
Guardi, mi dispiace non essere in America, perché avrei votato lui, perché genialità.
Ma è una cosa, anche questa cosa qui, è una cosa geniale, perché andare contro il politicamente corretto, che non si può parlare in questo modo a un malato terminale, ma non è vero, perché ha detto prima di morire andate lì, che fate un regalo all'America prima di morire, una cosa totalmente fuori dalla
patriottica, quasi direi,
ma è totalmente fuori dal politicamente, cioè dal
Ma io non discuto che lui
è questo, è questo, mi piace, poi per carità,
politicamente corretta,
se, io se avessi un padre o se fossi io, ma non me ne fregherebbe niente, sono oggettivamente, non sarei preoccupato dalle frasi di Trump, adesso francamente non sarei preoccupato.
Io non è che mi preoccupo, ecco, io mi preoccupo delle sue, preoccuparsi è detto tra virgolette, ovviamente. Pensi un po' che io la seguo da quando sono malata, quindi direi un abbondante 3 anni,
no,
e quindi
ma
ascolto
non...
lei e Parenzo, mi fate morire da ridere certe volte, veramente vi sbatterei la testa contro il muro, però questo è un parere assolutamente
Ciao Paola.
A chi età Parenzo se è bipolare? Perché
sono
quando
qui
è in televisione è in un modo e quando è in radio è in un altro.
Questo è buono.
Molto.
No, bipolare è una bella.
La bipolarità non è male, però
no.
La zanzara ti costringe alla bipolarità.
Non mi risulta, però grazie.
Ciao Paola.
Arrivederci. Ciao. Ciao.
Saluti, cara.
E adesso la borsa.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
C'ho le palle piene!
Parenzo, non ce la racconti mica giusta. Ultimamente sei in formissima, sei esuberante, sei fantastico, sei sempre agitato. E continui a tirare su col naso. Non è che ogni tanto sotto la cattedra ti fai qualche righettina, amico mio. Ciao Parenzo, ti voglio bene.
Ciao Cruciani, c'è qua che guardo il resoconto del Grande Fratello. Proprio una bella trasmissione, troie, froci, gente che piange, macho che piangono, macho che prima dicono di qua. Proprio una bella trasmissione, mamme che fanno la morale, froci che fanno la morale. Boh. Bella trasmissione di merda, Cruciani. Ciao, sempre il numero uno, ciao Cruciani.
Oh ragazzi, parliamoci chiaro per favore, il caso Bettarini Russo è il momento più alto e più vero della storia dei reality in Italia e nel mondo. Due uomini che parlano di figa, che si vantano delle proprie scopate, sono alla base del rapporto tra uomo e uomo, tra uomini amici che parlano di calcio, di figa, di figa, di figa e ancora di figa.
La pugliese, se analizzate le parole, non si è allontanata da ciò che è, di riprovare la doppia penetrazione, è passata dal PD al DP, siamo al top.
Fai pressione sullo scroto, caca con lo scuoti potti, fai pipì nella doccia, pulisciti il culo con le mani, caca a 30 gradi. Piscia nel lavandino, cazzo, ho fatto casino, ho cacato nel cassetto, ho pisciato dalla finestra e mi sono pulito il culo con l'accappatoio.
E che cos'è? E che è un bell'ambiente? Ambiente di maiali.
Donald Trump si inserisce bene qui, signor Trump, in questo contesto, caro Parenzo.
Sì,
aspetta,
un climax, un
morite dopo avermi votato, si rivolge così ai terminali, cioè quelli che il medico ti dice guarda tra poco muori.
I don't care how sick you are, I don't care if you just came back from the doctor and he gave you the worst possible prognosis, meaning it's over, you won't be around in 2 weeks. Doesn't matter. Hang out till November 8th. Get out and vote. And then all we're going to say is we love you and we will remember you always. Get out and vote.
Spettacolare, dai, la signora mi perdonerà, ma continuo a considerarlo spettacolare. Fabrizio da Roma ci ha chiamato all'inizio della trasmissione perché ha detto di essersi... Fabrizio, Fabrizio, con chi stai parlando? Fabrizio?
Sì.
Con chi stavi parlando? Con chi stavi parlando? Scusa.
No, è che devo rigirare, ho sbagliato strada.
Scusami, ma allora ti sei innamorato?
Guidato, dimmi.
Ti sei innamorato di una prostituta?
Sì.
Un mese fa.
Sì,
ma noi perché dobbiamo
Circa un mese fa.
Perché
sì.
dobbiamo crederti? Non ho capito.
È bella, perché vi dovrei chiamare per dirvi il contrario?
Ma così, per giocare, motivo? Per scherzare, per perdere tempo?
Ma guarda, no, di solito sull'amore non scherzo mai, perché non sono una persona mai, seria.
È una persona seria. E lei dove sarebbe, sì, questa prostituta?
Lei sta qui a Roma, via Ostiense.
Via Ostiense, ma ancora, sì, ancora è prostituta?
Ancora,
cioè,
ancora lavora?
Ancora lavora nel pestare?
Certo che lavora, mica stiamo insieme, non sono riuscito a tirarla fuori da, diciamo, dalla situazione.
Non state, non state insieme?
No.
E lei, anche lei è innamorata di te o no?
Questo non lo so io, perché veramente non gli ho fatto ancora completamente l'avanzo, perché siccome ci tengo veramente, sono innamorato seriamente,
ma non
ho paura di fare qualche mossa sbagliata e perderla.
Ma scusa, quante volte ci sei andato da questa signorina?
4-5 volte, ma non ci sono andato solo per fare sesso, ci sono passato una volta per portargli dei cornetti la mattina, una volta ci sono passato la sera, la volevo invitare a mangiare la pizza ma non poteva perché stava poco bene.
Come si chiama?
Liu.
Liu.
Si chiama Liu, ma è cinese.
Cinese, signora Liu.
Cinese, sì.
Cioè, tu che vorresti fare? Vorresti togliere dalla strada? Vorresti...
No,
non
è a casa. Lei lavora e vive dentro una casa, un appartamento con un'amica, un'altra cinese come lei. Lei mica sta per strada.
Ah,
no,
per
io
strada.
Non vado per strada. No,
ma non c'è niente di strano.
No, non è che non c'è
tanti
niente.
Tanti auguri per il suo amore.
È più rischioso, capito?
Tanti auguri per il suo amore non corrisposto. Che bisogna
scusa,
dire.
Questa...
Beh, non lo so se ancora non corrisposto, David, perché diciamo, auguri, ancora non mi sono proprio dichiarato, ecco.
Ma ho capito, sì, ma possiamo aiutarti? Possiamo aiutarti o no?
Puntate a seguire questo amore, dai, che dobbiamo fare?
Possiamo
Ma no, aiutarmi no, l'avevo chiamato solo perché mandava di raccontare questa cosa, perché mi state simpatici, lo ascolto sempre, mi piacete.
Ma scusa, ma possiamo chiamarla lei o no?
Sì, se la vuoi chiamala, mica sono geloso.
Ma ce l'hai il numero? Ce l'hai il numero?
Io l'ho dato a un tuo assistente, mi ha chiamato un tuo assistente.
Chiamiamo, dai ragazzi, facciamo su, ma resta qui un attimo collegato.
Fermo. Io all'inizio neanche io volevo dare il numero, perché
no, vabbè,
dico, è normale dare per la privacy. Invece mi ha detto, no, vai tranquillo, io l'ho dato, senza problemi.
No, parlateci prima voi però, dietro là, coi telefoni, parlateci prima voi.
Sì, prima
magari
voi.
Magari chiama, arriva un amico tuo e dice, oh, a stronzi, l'abbiamo fregato.
No,
amico
no,
mio, ma qui, per carità, io ho sempre il sospetto di
avere
una ruba.
Per carità.
Viene ruba a casa dei ladri,
tutti,
sai.
Sì, sì, cioè, esatto, sì.
Non vorrei...
Lei sa, qui chiamano tanti sbandati che...
No, ma quella amica, con chi stai a parlare, Fabri?
No, sto guidando, caro.
Ah no, pensavo che sei un tassista?
Faccio l'NCC.
Ah, fai l'NCC.
Sono Fabrizio di Roma NCC.
Ah, e che ne so, io ma conosco tante persone.
Vabbè, l'ho chiamato più di una volta, non te puoi ricordare tutti, c'hai ragione.
Aspetta un attimo, fammi vedere sta Liu, se esiste o no.
Yeah.
Ah, stai con lo straniero. No problem, che sei, con lo straniero stai, no problem.
No, sì, esatto. Sì.
Amico mio, NCC. Tutto regolare, immagino, no? Tutto...
Certo che è regolare, è ovvio. Io sono una persona onesta, Giuseppe.
Che deve fare, poveretto?
No, ma figure, io conosco tanti NCC. Anche Parenzo, per esempio, non va con i taxi, va sempre con NCC. No, non usa i taxi, odia i taxi, per esempio.
Ma perché devi dire
odia i tassisti,
ma non è vero,
e preferisce gli NCC, in particolare quelli abusivi. Se
ma
sono
abusivi. Grazie, David. Ma perché comunque la mela marcia è dappertutto.
Ma non perché mi devi scatenare contro i miei amici tassisti, che peraltro mi conoscono, perché mi vedono e sanno che sei menzionero.
Scusami, Fabrizio. Chiama e risponde una aspetta, risponde un'asiatica che dice no, sono io, no, sono io.
Segreto, perché quella chissà, dipende che gli avete detto. Se tu fai finta di chiamarla perché sei un cliente, non vedo perché non te deve rispondere.
Aspetta, allora dai, fate il numero.
Chiamata, l'amore non c'è più.
Aspetta un attimo, Fabri, aspetta un secondo.
Anche di Liu bisogna.
Tanto c'è sempre il cliente.
Ma come te presenti per telefono?
Perché è americano
ma
questo
qua. Ma pensa a te se sulla radio della Confindustria uno deve occuparsi di Liu. Aspetta, prostituta aspetta. Cinese di cui si è innamorato questo simpatico.
Aspetta un attimo.
Pure lei c'ha ragione, David.
No, ma non lo so, faccio per dire, però.
Perché? No, senti, perché dipende come esordisci, Giuseppe.
Liu, pronto? Pronto?
Scusa, io non capito, tu sbagliato.
No, non ho sbagliato, io sono voglio essere cliente, scusami, cliente, numero dato da amico.
Io non ho capito.
Io sono cliente.
Ma perché parli un italiano così?
Pronto?
Io non parlare poco.
Poi dove posso venire per io sono voglio fare cliente, voglio fare amore,
English.
No, io non capito, scusa.
Excuse me,
Fabrizio,
madam.
Parla tu, aspetta che ti passo Fabrizio, un attimo.
Pronto? Fabrizio. Pronto, ciao, bellissima, sono io, sono amici, tranquilla. Sono amici che ti stanno chiamando, ti volevano conoscere perché hanno saputo da me che, insomma,
Scusa, io non capito, io parlare poco, scusa.
Ma allora non sei Liu, tu non sei Liu, no, riconosco la voce, tu sei l'amica, tu non sei Liu. Niente ragazzi, attaccate perché non è lei, è l'amica, non lo so come si
ma
chiama.
Ma come si chiama, come ti
Excuse
chiami
me,
tu?
Liu,
attaccata al zocco.
Riconosco in la voce, Giuseppe, capito come?
Beh, ho capito, dico io. Ma il numero
che hai dato tu. Risponde. Cioè, sta nascendo una vera e propria simpatia, infatti. Cioè, ripeto...
Però scusami, il numero me l'hai dato tu, nel senso che magari condividono il numero quelle due.
Esatto. Probabilmente sì, perché una volta io sono andato a trovarla, lei non c'era, non lo sapevo, ho trovato solo l'amica a casa.
Capito,
e tra l'altro gli buzza pure l'alito all'amica. Ma mamma
però,
mia, pare che ha mangiato una
ghiaccia. Un attimo, ragazzi.
Davvero, Giuseppe?
Di cosa esattamente? Allora, scusate,
era interessante questa cosa qui. Tu voti per il sì, Fabrizio? Sei a favore del sì o del no?
No, io voto no, voto.
Voti no.
Non puoi dare a sti quattro magnaccia, pregnacciari, ladri, pagliaccioni.
Vabbè, ma questo adesso siamo...
Poi, parliamoci chiaro. Questo
io non so se il comitato del no dove c'è Settis,
esatto. Una cosa più democratica di questa non esiste. Ma chi ci ha voluto là, Renzi? No, non tocchiamo questo discorso, Giuseppe. Volevo parlare di una cosa bella, no, da merda come Renzi, capito?
Capito, cioè...
Che
allora,
si senta la puzza solo a nominarlo, pure il, per telefono.
Io, il signore qui presente, voterà come voterà, per esempio, il professor Flores D'Arcais.
Ecco, ma non uso come gli stessi
argomenti. Voterà come Zagrebelsky, per esempio, Zagrebelsky come Fabrizio.
Come votano gli altri, uno è libero, per carità. Per io carità. Non voglio
tu conosci
tuo,
il professore Zagrebelsky che voterà come te al referendum? Ma lo conosci il professore Zagrebelsky?
Sì, l'ho sentito parlare. Non sono così avventato.
Che fa
però
di mestiere il professore Zagrebelsky, secondo te?
Professor Zagrebelsky, secondo me, è un esperto di comunicazione, diciamo?
No, è un
di Costituzione. Però va bene, dai, di Costituzione.
Vabbè, ragazzi, non sono addentrato, l'ho
no,
detto.
No, ma ha ragione.
Comunque sa chi è Zagrebelsky.
David, spero di portarti una volta con me, se ammazziamo le rite. Oh.
Volentieri, caro, volentieri.
Io non ti parlo di buttare.
Richiamiamo un attimo sta Liu, perché la cosa mi...
L'amica sua, Giuseppe, dammi retta.
Lo so, ma adesso, però state zitti voi, mi presento come
un cliente. Devi parlare in inglese, però.
Se questa che cazzo ne sa manco l'italiano. Pronto?
Scusa, tu sbagliato, io non capito.
No, ho capito, però io voglio capire una cosa. Io posso venire da te a fare amore?
No, scusa, io non capito.
Posso venire a fare l'amore da te? Io pagare con soldi?
No, scusa, io non capito.
Scusami, amica mia, tu essere puttana o non essere puttana? Niente,
Giuseppe, questa c'ha paura che sto guardia, hai capito?
Dici,
non
dici,
si fidano. Secondo me sì, perché è strano.
Ma non ho capito.
Straniera, che cazzo ne so?
Ma non ho capito, perché tu quando parli con uno straniero parli come un analfabeta. Ma che roba è? È una forma di razzismo.
No, lui,
Cruciani. Come diceva, io non ho capito. Posso poi venire a casa tua? Ma perché parli così come un analfabeta?
Ma state con lei, no?
Mi sono adeguato un po', però.
Ma perché ti adegui? Quella magari capisce, ma se tu gli parli con un italiano così claudicante.
No, beh, cercavo di farmi capire, sennò se parlavo veloce. Se parlavo veloce non capivano.
Che quando vengono quelli a venderti la cena.
Se parlo veloce non si capisce.
No,
dai,
ma
sì,
parlare in capisco. Italiano, perché devi dire ma tu amico venire
anche
boh,
io
boh, boh.
Io, se parlo veloce non mi capisci.
Se io dico scusa posso venire da te questa sera, quella magari non capisce. Se dico io essere cliente voglio pagare così.
Ah, dice così, ma famo di razzismo.
Ma che razzismo? Vedi razzismo ovunque te.
La prima volta che l'ho chiamata gli ho detto ciao ti posso venire a trovare. Mi ha detto sì, gli ho detto dove sei? Ma mi ha detto dove? Mi ha detto telefonami quando stai là, che poi ci passo sempre sotto casa sua perché sta su Via Ostiense e vanno all'aeroporto, quindi faccio avanti e indietro, capito?
Sono
sempre sotto casa tua dall'altro. Allora, raga, io non so che mi è successo. C'è una dolcezza unica, mo al di fuori che lei fa quello che fa. Perché,
capito, però uno... amico mio, però non è che poi. Cioè, ma tu hai una fidanzata, no?
No, io sono single, Giuseppe, no, io non c'ho nessuno.
Sei innamorato della cinese, della mignotta cinese.
Ma per questa cinese perché c'è una dolcezza unica.
Diciamola anche, di una mignotta cinese.
Tuo. Di una succhi al pisello meglio dei trans, perché
vabbè, però non capisco perché lei deve dire queste cose.
David, mostra delle cose che tu non ascoltare, David. Cambia
non devi ascoltare, che non capisco perché lo deve dire alla radio.
però è fondamentale questo che dice. David,
stai... A me mi è successa sta cosa.
Vabbè, ho capito, però non è che ti sei innamorato per i pompini, ti sei innamorato, è che...
No, non solo per quello, no, appena l'ho vista al sorriso e come mi ha salutato, come mi ha accolto dentro casa. Poi vabbè, i cinesi, gli orientali hanno un modo di fare molto, troppo servile a volte, troppo, capito?
Che vuol dire troppo servile?
Beh, il giapponese e il cinese ha visto che c'è un modo garbato di fare e di parlare, molto, insomma, ringraziano, diciamo, chiedono sempre per favore, c'hanno, sono un po' diversi, diciamo, di cultura rispetto a noi occidentali, capito come? Ma a me mi ha colpito che lei è dolce, è bella, dolce. Poi quando mi ha succhiato lì ho detto questa donna è
una storia.
A parte quello, seriamente, seriamente, io ci sono passato anche solo per portargli i cornetti, te l'ho detto. Lei mi ha detto vieni, pensava che io volevo andare, dico no, ti ho portato la colazione, i cornetti,
quella che gli frega,
ciao, buona giornata.
Ciao Fabrizio, ciao, detto... ciao. Buona serata, ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao. Ciao,
ragazzi,
ciao,
dobbiamo chiudere.
Che disastro, meno male.
No, che meno male, sì, meno male. No, 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 che meno male. Ragazzi, ci sentiamo domani. Che disastro, è un racconto bello. Purtroppo la cinese non ha risposto. Chi era quella cinese? No, voce da cinese ce l'aveva, eh.
Che
ce l'aveva.
Disastro.
Ciao, ciao.
Torna in camera, Maurizia. No, c'è lo scoreggione in camera, non posso.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siamo ad alti livelli qua, eh?
Radio 24. La passione si sente.